Ebbene sì, Hare Krishna, questo è KC. KC è un programma di Krishna Chaitanya Das. KC è uno sguardo imprevisto e imprevedibile, perché difficilmente possiamo dare una programmazione costante. Decidiamo di volta in volta di tentare un approccio con situazioni, oggetti, persone differenti, tentando di restituire la visione di questa realtà che si considera di volta in volta, riportandola al punto di vista unico che è il nostro riferimento costante, la coscienza di Krishna. Bene, questa volta abbiamo un altro appuntamento con una regione al confine. Diciamo che questo programma KC forse potrebbe anche avere un sottotitolo, Al confine. Perché stiamo considerando di volta in volta situazioni, fatti o circostanze che sono sempre al confine di quella che è la nostra abitudine a considerare le cose. Regioni di passaggio, di frontiera. Bene, fedeli a questo spirito di frontiera, vediamo oggi di entrare in quella che è, di avvicinarci a quella che è la frontiera più classica, più affascinante, più misteriosa, a volte anche più spaventosa che l'esperienza umana ricordi da sempre. Parliamo della morte. Però attenzione, parliamo della morte in un modo che tutto sommato, vedremo subito molto presto, è rassicurante. Allora, andando in un modo gentile nella notte buona, sembra il titolo di una canzone o di un libro, andandosene in modo gentile nella notte buona. Invece è il titolo di una comunicazione che uno studioso americano, un dottor Sabom, presente in un libro che già ai primi giorni della sua uscita sul mercato internazionale si presenta come un clamoroso successo. Un successo che segue il successo di due libri simili che sono usciti negli anni 70, alla metà degli anni 70, il primo dei quali si chiamava La morte e il morire, che era uno studio fatto da uno psichiatra, tale Elizabeth Kubler-Ross, È un altro libro che è stato anche pubblicato in Italia, ricordo, che si chiamava originalmente Life After Life, La vita oltre la vita, che ha mantenuto in Italia lo stesso titolo. Di che si tratta? Si tratta di testimonianze, studi raccolti in anni di osservazione, di interviste da medici, professionisti, psichiatri, psicologi che lavorano normalmente d'abitudine in ospedali, centri di rianimazione, cliniche. Interviste fatte a persone date per diverse circostanze clinicamente morte e morte clinicamente, restate in questa condizione clinica per alcuni minuti e poi in qualche modo rianimate, tornate alla vita, e curiosamente grandissima percentuale di queste persone ha riferito esperienze grandemente simili a riguardo di quello che sarebbe successo in quei minuti in cui tutti pensavano che loro fossero morti, ma loro mantenevano una coscienza precisa, invariata. Allora, Owen Thomas sembrava morto quando arrivò all'ospedale di New York, e questo succedeva l'ultimo dicembre, il dicembre scorso. Il suo cuore, il suo fegato, gli intestini e grandi parti dei polmoni erano state fatte a pezzi perché aveva subito un'aggressione ed era stato colpito con delle coltellate. Il nostro Owen Thomas, 20 anni, lavorava al mercato del pesce, non aveva nessuna pressione, il suo sangue non dimostrava nessuna spinta, nessuna pressione, non c'era respirazione e il corpo, a detta dell'infermiere che l'ha ricevuto alla ricezione, era decisamente freddo, molto freddo. Cinque minuti più tardi, il battito del cuore del nostro Thomas Owen era stato ristabilito, avevano praticato massaggio cardiaco, shock, diverse tecniche di rianimazione, con successo. E il nostro amico, tornando alla coscienza dopo 8 ore di intervento in sala operatoria, raccontava di avere avuto la più incredibile esperienza che mai gli fosse capitato di vivere. Curioso vedere che si parla della più incredibile esperienza che mai gli fosse capitato di vivere, e questa circostanza è stata vissuta in un momento in cui lui era morto. Stavo andando da qualche parte, raccontava. Ho visto avvicinarmici un essere. Mi ha dato una spinta alle spalle. Poi mi ha detto decisamente: non puoi venire, non c'è spazio. Il tutto si svolgeva in una specie di buio dal quale si intravedeva chiaramente un tunnel pieno di luce. La direzione era quella di andare verso il tunnel di luce. C'era leggerezza, mi sentivo liberato, come alleggerito. Questo tipo di esperienze sono state subito battezzate con una sigla, NDE. NDE sta nella lingua inglese per Near Death Experience, che significa esperienza vicino alla morte. Il nostro Owen Thomas aveva vissuto un'esperienza che appunto si chiama NDE, che è caratterizzata da memorie vivide presenti, coscienza e percezione di suoni, immagini, senso di realtà dimensionale, fisica. Sono queste esperienze NDE che incominciano quando dal punto di vista clinico si dichiara ufficialmente la morte. L'autore di questo nuovo libro che sta uscendo in tutto il mondo, che si chiama Una raccolta di morti, un'indagine medica, dice di essersi avvicinato a questo particolare campo di indagine con grande scetticismo e pieno di dubbi, quasi con la volontà di smitizzare o distruggere due lavori che in precedenza avevano avuto grande successo, che avevo citato precedentemente, che gli sembravano veramente troppo grossolanamente superficiali. Invece dopo pochi mesi, dopo anzi per dirlo con le sue parole 5 anni e 116 interviste dopo, l'autore dice 5 anni e 116 interviste dopo mi sono dovuto completamente ricredere. Ricredere su cosa? Perché i pazienti, i soggetti di questa indagine, a tutta questa gente sono state fatte le stesse domande, tutta questa gente non sapeva nulla delle risposte dei casi degli altri, tutta questa gente ha dato delle risposte molto precisamente riferibili a tre categorie che poi vedremo più avanti, formando una casistica sufficiente per tentare delle percentuali e arrivare a delle conclusioni che inevitabilmente queste esperienze avevano una base oggettivamente comune. Un terzo dei soggetti presi in indagine ha riferito delle esperienze che si chiamano così tecnicamente autoscopiche, cioè di vedere se stessi dal di fuori. Questo è quello che anche molti conoscono, perché è un'esperienza abbastanza, diciamo abbastanza tra virgolette, facilmente vivibile. Esiste addirittura una tecnica, un training speciale che si chiama Hekankar, elaborato da un americano una trentina di anni fa, un americano che una volta si trovava a viaggiare su un'autostrada, e lo dico perché ricordo di aver assistito a una conferenza data da questo personaggio a Milano una decina d'anni fa, e di avere, quelli di voi che guidano conoscono forse un'esperienza tipica, anche se preoccupante, sconcertante, che succede a chi guida sulle autostrade a lungo, no? Un'esperienza di trovarsi a un certo punto come a svegliarsi da un sonno che non c'è mai stato, perché voi siete lì al volante, state guidando, state facendo sorpassi, accelerando, entrando, mettendo la freccia, frenando, cambiando marcia, ma di svegliarvi in un attimo come a una percezione diversa, chiedendovi con stupore e meraviglia: ma cosa stavo facendo prima? Sognando, dormendo? Rientrare come se andando in autostrada, con questa strada lunga dritta davanti, a volte vuota, monotona, che ha qualcosa di una ripropone delle visioni e delle pulsazioni che avvicinano a una specie di ipnosi, tutto sommato. L'individuo si ritrova come a parcheggiare una qualche parte di sé addetta alle funzioni di guida, e un'altra parte della sua mente, della sua coscienza, della sua percezione viaggiano da un'altra parte per poi rientrare, ricongiungersi all'altra parte di sé. Io ho parlato con molte persone di queste esperienze, ho notato che non sono esperienze sconosciute. Se c'è qualcuno che sta guidando adesso, forse può confermare di aver avuto qualche esperienza del genere. Ecco, questo personaggio americano, partendo da quella considerazione, aveva elaborato tutto un suo studio e quindi una tecnica per pilotare quelli che lui chiamava appunto viaggi nel corpo astrale. Il corpo astrale, che corrisponde in accordo all'antica conoscenza vedica a cui noi ci riferiamo, a quello che si chiama il corpo materiale sottile, è una parte della copertura che l'individuo ha sopra di sé, considerando come individuo l'anima spirituale eterna, l'essere spirituale eterno, l'anima in sostanza, e il corpo materiale grossolano, il corpo materiale fatto di carne, di ossa, di nervi, di muscoli, considerandolo solo una copertura, un veicolo dentro il quale si viaggia. Benissimo, fra l'individuo, la persona che è l'anima, e il veicolo esterno, il corpo, esiste un altro veicolo più sottile. Come se noi guardiamo una persona, guarda te ad esempio, tu adesso in questo momento, sotto i tuoi vestiti hai un corpo, giusto? Sopra il corpo hai magari dei vestiti che sono più vicini al corpo, quelli che si chiamano intimi, e sopra questi hai degli altri vestiti. Allora uno si toglie la giacca magari, o il cappotto entrando in casa, o il golf, ma resta con altri vestiti sotto. Allo stesso modo, quando all'istante della morte l'individuo esce dal corpo materiale grossolano, che è il cappotto esterno, lo scafandro più superficiale, resta pur dentro un altro tipo di copertura, una copertura che è appunto il corpo materiale sottile. Attenzione che questo corpo materiale sottile è lo stesso che viaggia di notte quando noi stiamo sognando. Chi è che sogna? Il corpo è parcheggiato lì nel letto, steso, eh? Oppure tu stai vivendo altre storie che hanno la stessa nitidezza, la stessa realtà delle storie che vivi di giorno. C'è partecipazione precisa, cosciente, emotiva addirittura, a volte addirittura quasi fisica, no? A questi viaggi fatti con cosa? Con la mente, l'intelligenza, l'idea che abbiamo di noi stessi, che si chiama falso ego, che sono i tre sensi propri del corpo materiale sottile. Bene, si è fatto questo discorso per chiarire un attimo la posizione strutturale dell'individuo nella sua complessità, in accordo alla visione della conoscenza vedica a cui ci riferiamo noi, devoti di Krishna. Per chiarire, confermare quello che queste testimonianze riportano. All'istante della morte o del momento in cui il corpo grossolano materiale non funziona più, c'è un'assoluta continuità di coscienza e di percezione. Perché? Perché la sede della percezione cosciente non risiede nel corpo materiale grossolano. La mente non risiede né nelle mani, né nel naso, né nei piedi, né nella pelle, né nelle ossa. L'intelligenza nemmeno, e nemmeno il concetto di identità che abbiamo noi. Per questo questa realtà si chiama sottile, materiale sottile. Allora diciamo che un terzo, erano rimasti lì, di questa gente intervistata ha riportato questa esperienza autoscopica, cioè vedersi dal di fuori. Questa gente raccontava di vedere il proprio corpo steso, a seconda delle situazioni, o sull'autostrada in mezzo alle rovine della macchina se ha avuto un incidente, o sul letto della sala operatoria, o ovunque dove il corpo fosse posteggiato, e di vederlo come dal di sopra, come con la schiena schiacciata contro la parete del soffitto, guardando in basso, vedendo il proprio corpo. Questo è quello che questa tecnica a cui abbiamo accennato prima, le Kankar, dà immediatamente come possibilità da sperimentare. Questa tecnica vuole appunto dare la possibilità all'individuo di programmare dei viaggi fuori dal suo corpo materiale grossolano e pilotarli man mano che l'esperienza cresce in una direzione piuttosto che in un'altra. Comunque la prima mossa che questa tecnica restituisce è proprio questo tipo di visione autoscopica, cioè il vedersi dal di fuori, il vedere il proprio corpo dal di fuori. E chi vede? La persona, l'individuo, che viaggia dentro cosa? Questo corpo materiale sottile, che può staccarsi, uscire da quello grossolano. Bene, questo è quello che succede anche all'istante della cosiddetta morte. È quello che più di 116 persone studiate nel corso di 5 anni, date morte clinicamente, hanno confermato. 116 persone nell'indagine di questo ultimo dottor Sabum, perché erano 427 quelle dell'indagine precedente del dottor Raymond Moody ed erano 250 quelle ancora dello psichiatra Elizabeth Kubler-Ross.
Sulle piazze vuote contro i
campi. Ecco un po', lui dice le piazze vuote. Le piazze vuote è questa visione desolata, non si avvicina mai alle descrizioni delle persone che sono coinvolte in questa indagine. Quelli che hanno parlato di questa visione autoscopica, abbiamo detto, sono un terzo. Un'altra metà di questo gruppo ha riferito esperienze definite, tra virgolette, trascendentali. Trascendentale è un aggettivo che in coscienza di Krishna noi usiamo spesso perché ha un significato preciso. Significa fuori dal gioco delle categorie mentali degli opposti, al di sopra, al di là, significa trascendentale. Queste esperienze sono esperienze di visioni di esseri luminosi, a volte rassicuranti o mostruosi e terrificanti, che si avvicinerebbero all'individuo che ha percezione in quel momento dopo il distacco dal corpo grossolano.
E poi di lui si innamorò
di Krishna, questo vale la pena di innamorarsi veramente. Perché mai c'è bisogno di innamorarsi di Krishna e ne vale la pena? Perché c'è bisogno di innamorarsi della conoscenza e Krishna, Dio, la persona suprema, è la causa di tutte le cause, è anche l'inventore di ogni conoscenza, quello che ha organizzato il sistema della realtà. Quindi chi ha desiderio sincero di frequentare una conoscenza allargata, a queste persone noi consigliamo in tutta disponibilità e franchezza di considerare questa antica conoscenza, che ha davvero informazioni da dare in ogni campo e in ogni dimensione. Una delle espressioni più ricorrenti in questa indagine raccolta dal dottor Sabum è che tutti sostengono che la realtà là era più reale che qua. Molti altri, con rimpianto e soddisfazione, ricordavano il momento in cui sono usciti dal corpo come il più meraviglioso e delizioso della mia vita. Perché? È chiaro, perché ci si alleggerisce. Ricordo che parlavo qualche giorno fa di questo stesso argomento e mi era venuta un'immagine per chiarirlo, che era quella di una persona che portasse uno zaino in spalla con dentro roba per 50 kg di peso e poi in mano invece un paio di taniche d'acqua, una per mano, le taniche da 20 litri, una quarantina di chili nelle mani e 50 in spalla. È chiaro che se questa persona lascia a terra le due taniche si alleggerisce di 40 kg, giusto? Quindi in un certo senso prova un certo sollievo, anche se poi gli restano 50 kg in spalla. I 50 kg in spalla sono il corpo materiale sottile e i 40 kg depositati a terra sono quello grossolano. Non è che lasciando il corpo grossolano non ci siano più pesi da portare. Però ce n'è di meno. Allora, torniamo all'indagine di questo Sabum. Lui è rimasto molto colpito dalla minuzia di particolare, della dovizia con cui sono state descritte queste esperienze autoscopiche. Perché? Perché qualcuno subito ha tirato fuori delle perplessità dicendo che probabilmente queste potevano essere tutte allucinazioni che questi individui avevano provato, perché nel corso dei tentativi per rianimarli probabilmente erano stati somministrati particolari farmaci che magari hanno indotto delle allucinazioni, no? Bene, Sabom, il dottore, replica che in quasi tutti i casi di questa visione autoscopica i pazienti avevano riferito con una tale minuzia di particolari l'esperienza, ad esempio, della sala operatoria, ma con particolari tecnici anche, come le informazioni che leggevano sul monitor televisivo dove i medici stavano controllando le pulsazioni cardiache, oppure il numero degli shock elettrici che erano stati amministrati, oppure il numero delle persone che erano intorno, o l'esatta posizione dei dottori intorno al tavolo, o addirittura di che cosa stavano parlando questi medici. E qui apriamo una parentesi abbastanza allucinante, perché l'allucinazione non è quella del presunto morto, ma di quello che stavano, di cosa stavano parlando questi medici mentre stavano cercando di rianimare una persona. C'è uno che ha riferito per filo e per segno, cioè una persona che era data per morta, che poi è tornata in vita, che ha riferito questa esperienza di essersi visto nella sala operatoria circondato da quattro medici che mentre tentavano di rianimarlo parlavano di golf. E questo aveva riportato tutto il discorso con il numero delle buche centrate da uno, gli handicap, il percorso, una bella giornata, una ragazza che era lì con loro mentre giocavano a golf, no? Comunque, chiusa la parentesi. Quindi l'idea che avessero vissuto delle allucinazioni di questo tipo, o che avessero ricollegato delle conoscenze che avevano precedentemente, magari visto in televisione, qualcuno aveva fatto questa ipotesi delle scene di operazioni, avevano potuto avere qualche informazione che poi hanno ricollegato in modo così, hanno assemblato in modo impreciso come si fa nei sogni, no? Bene, il nostro uomo Sabom rifiuta questa ipotesi perché si dichiara completamente allibito e scioccato dalla precisione di questa testimonianza. Eccolo qui, allora, la comodità è quella di conoscere, sapere è comodo, perché l'ignoranza è assolutamente scomoda. È in questa prospettiva che noi tentiamo un discorso che riporti l'attenzione su alcune analisi che alcuni esponenti della cosiddetta scienza contemporanea, moderna, hanno portato avanti con un oggetto specifico, insolito e particolare, appunto, un'esperienza di coscienza oltre la morte. Ma leggiamo qualcuna di queste testimonianze proprio da chi le ha vissute in prima persona. Un uomo sta morendo e nel momento in cui ha raggiunto l'acme della sofferenza fisica sente delle parole del dottore di essere clinicamente morto. Cioè questa persona ascolta da quello che dice il medico che è morto. Avverte allora un rumore sgradevole, come un tintinnio o un ronzio, e contemporaneamente sente di muoversi con estrema rapidità lungo una galleria buia. Giunto al termine, avverte improvvisamente di essere uscito dal proprio corpo, ma di trovarsi ancora nell'ambiente in cui si trovava prima, e vede in lontananza, dall'alto in basso, il suo stesso corpo. Proprio come se lui, ora, fosse soltanto uno spettatore. Da quella posizione privilegiata osserva il tentativo di rianimazione e prova un senso di sconvolgimento emotivo. Dove arriva lo sconvolgimento emotivo? È chiaro, uno pensa di essere per tutta la vita un corpo, poi si ritrova in un momento in cui lui vede il suo corpo come se lui fosse un altro a guardare. Dopo breve tempo si riprende e si abitua alla sua strana condizione. Avverte di avere ancora un corpo, ma di una natura assai diversa, dotato di poteri assai diversi da quelli del corpo fisico che ha lasciato dietro di sé. Apriamo una parentesi, l'apriamo noi qui i commentatori, e diciamo che questo è il corpo materiale sottile, che è diverso, ma è un corpo. La sede della percezione è lì, quindi la percezione c'è inalterata. Chiusa parentesi. Cominciano allora ad accadere altre cose. Altri individui gli si fanno vicino per aiutarlo. Scorge gli spiriti, e così li chiama lui, di diverse persone, alcune già conosciute. E gli appare anche uno spirito che lui chiama di amore, come non l'ha mai conosciuto. Un essere luminoso, pieno di luce. Questo gli rivolge senza parole una domanda che lo esorta a valutare la propria vita e lo aiuta mostrandogli come in un playback gli avvenimenti più importanti della sua esistenza. Apriamo un'altra parentesi. In accordo all'antica conoscenza vedica, all'istante della morte, si presentano due tipi di personaggi, di individui, di esseri alla persona che è morta. Sono emissari di due regioni diverse della realtà. Si chiamano gli uni Vishnuduta, sono una specie di polizia che si rifà a Vishnu, Dio, la persona suprema. Questi Vishnuduta sono gli esseri di luce, sono i buoni della situazione, quelli che possono portare l'individuo che ha meritato un credito nel corso della sua esistenza verso una posizione non negativa, non perdente, non degradata, ma progressiva, che può essere di diversi tipi, come vedremo più avanti, ma comunque progressiva. Segno più. Gli altri si chiamano Yamaduta e sono un altro tipo di polizia, diciamo così, al servizio di Yamaraj. Yamaraj è un individuo che predispone e controlla la funzione della morte, appunto. Nell'antica mitologia classica occidentale c'era il dio della morte, si chiamava Plutone. Questi altri personaggi che hanno aspetto tutt'altro che rassicurante e che portano un segno opposto, non è più il segno qui ma è meno, hanno invece la funzione di portare, anche con modi brutali, l'individuo che ha meritato nel corso della sua esistenza un'esperienza regressiva e non progressiva verso la sua futura destinazione. E anche qui saranno molte le destinazioni possibili, non c'è solo un inferno o un paradiso. Ci sono molte, molte diverse gradazioni di inferno, diciamo così, e di paradiso. Basta che noi guardiamo un attimo quali sono le diverse gradazioni di vita possibile che esistono anche solo su questo pianeta in questo momento, per vedere che ci sono tanti tipi di paradisi e di inferni già anche in questa vita. Ma chiudiamo la parentesi e andiamo avanti con la testimonianza. Lo aiuta mostrandogli, come in un playback, gli avvenimenti più importanti della sua esistenza. Altra parentesi, è esattamente quello che dicono i Veda. All'istante della morte, l'individuo portato davanti, portato dagli questi Vishnuduta o da questi Yamaduta, rivede in tempo reale, in un attimo, come in moviola, per capirci, tutta la sua vita che gli corre davanti velocissima, in un attimo. E a quel punto non c'è possibilità di contestare e dire non è vero, perché è la tua vita che guardi e sei tu che lo guardi di fronte a questi altri che sono lì per in qualche modo esprimere un giudizio, una sintesi sulla tua esperienza. Chiusa parentesi. A un tratto si trova vicino a una barriera, a un confine che sembra rappresentare la divisione tra la vita terrena e l'altra vita. Ha una sensazione precisa di dover tornare indietro. Sente che per lui non è ancora giunto il momento della morte. Tenta di opporsi perché ormai è affascinato dall'altra vita e non vuole più tornare in questa. È sopraffatto da sentimenti intensi di gioia, di amore, di pace. Ricordiamo che questa persona aveva visto un essere di luce, in accordo alla conoscenza a cui ci riferiamo noi, un Vishnuduta. Quindi se ne può dedurre che avesse una prospettiva affascinante davanti a sé, affatto terrificante. Da qui si spiega il suo non voler tornare indietro. Provate a riflettere, tutti quanti hanno in un modo o nell'altro paura della morte, cosa significhi per uno che oggettivamente in quel momento è come morto, decidere che non vuole tornare indietro, che sta meglio di là. Tuttavia, e qui è chiusa la parentesi, si riunisce in qualche modo al suo corpo fisico e torna alla vita. Più tardi tenta di riferire ad altri la sua esperienza, ma gli riesce difficile farlo. Non trova parole umane capaci di descrivere quegli episodi non terreni. Scopre inoltre che gli altri non lo prendono sul serio e alla fine rinuncia a parlare. Ma l'esperienza conosciuta segna la sua esistenza in modo preciso, in particolare le sue opinioni sulla morte e il suo rapporto con la vita. Yeah. Una donna tornata in vita dopo un attacco cardiaco dichiara: cominciai a provare sentimenti meravigliosi. Non sentivo altro che pace, benessere, agio, quiete, insomma. Tutte le preoccupazioni erano finite e ho pensato: come mi sento tranquilla e in pace, non soffro affatto. Sono delle categorie in cui lo studioso ha diviso i racconti, i resoconti. Una è appunto questa, senso di pace e di quiete, e a questa categoria appartiene la testimonianza che abbiamo appena riferito. Vediamone un'altra. Nel momento in cui ho subito la ferita, questa è la testimonianza di un individuo che aveva una grave ferita alla testa in un incidente. Nel momento in cui ho subito la ferita ho provato un dolore lancinante, ma poi è svanito. Mi pareva di nuotare in uno spazio buio, il giorno era freddissimo, eppure mentre ero in quello spazio sentivo soltanto calore e un immenso senso di benessere quale non ho provato mai. Ricordo di aver pensato: devo essere morto. E ancora un'altra: provavo semplicemente un profondo gradevole senso di solitudine e di pace. Era bello e avvertivo una grande quiete mentale. Un giovane, per così dire, morto, tra virgolette, in seguito alle ferite riportate nel Vietnam, dice di avere provato, mentre veniva colpito, una profonda sensazione di sollievo. Non avvertivo dolore, non mi sono sentito mai tanto rilassato. Ero a mio agio e tutto andava bene. Un altro elemento, una categoria ricorrente in queste testimonianze è il suono. Si parla in molti casi di inconsuete sensazioni uditive al momento della morte o in prossimità della morte. Sensazioni a volte piacevoli, a volte spiacevoli. Qualcuno parla di una musica, un suono come di campanelle, un suono lontano che sembrava portato dal vento, una voce e campanelle. A volte era solo il suono che udivo. Altri parlano invece di suoni strani come un ronzio, non troppo gradevoli. Qualcuno di suoni assolutamente sgradevoli. Qualcuno di una specie di musica maestosa, bella. Un altro elemento ricorrente, una categoria in cui sono state divise le testimonianze, è l'ascolto della notizia. Cioè, molte persone hanno detto di aver sentito qualcuno che le dichiarava morte. Dice uno: ero all'ospedale ma non sapevano che cosa avessi. Così il dottor James, il mio medico curante, mi mandò al reparto radiologico per un esame del fegato che permettesse di individuare la natura della malattia. Provarono prima su un braccio l'effetto della sostanza che avrebbero dovuto usare, perché avevo avuto molte reazioni allergiche a molte medicine. Questa volta però non ebbi alcuna reazione e così proseguirono, ma mentre usavano quella sostanza il cuore smise di battere. Ho sentito il radiologo andare al telefono e fare un numero, poi l'ho sentito dire: «Dottor James, ho ucciso la sua paziente, la signora Martin». Io sapevo di non essere morta perché stavo ascoltando. Ho cercato di muovermi, di farglielo capire, ma non potevo. Mentre tentavano di rianimarmi, li sentivo dire quanti centimetri cubi di una certa medicina dovevano darmi, ma non sentivo gli aghi delle iniezioni, non sentivo niente quando mi toccavano. Sentivo con un'altra coscienza, in un'altra dimensione. C'è la testimonianza di un soldato che è stato, non è morto perché mentre stavano tentando di imbalsamarlo, l'addetto a questa operazione, facendogli un'iniezione in una vena, come si fa di consuetudine per iniettare il liquido che serve alla conservazione del corpo, si è accorto che la vena sanguinava, e si sa che un corpo di un morto non sanguina. Un altro elemento ricorrente in questa indagine? La galleria buia. Spesso alla sensazione sonora si accompagna quella di percorrere rapidamente e forzosamente uno spazio buio. Termini diversi vengono usati per definirlo: qualcuno dice cantina, qualcuno pozzo, qualcuno canale o recinto, galleria, gola, vuoto, tubo, valle, cilindro. Ma benché la terminologia cambi, è chiaro che le diverse persone cercano di esprimere una stessa idea. Esaminiamo ora due resoconti nei quali prevale il concetto della galleria. Mi è successo quando ero un bambino di 9 anni, 27 anni fa, ma è stata una cosa tanto sconvolgente che non l'ho mai dimenticato. Un pomeriggio mi sentii malissimo e mi portarono in fretta e furia al più vicino ospedale. Al mio arrivo decisero di anestetizzarmi. Ma non so perché, ero troppo piccolo. Usavano a quell'epoca l'etere. Me lo somministrarono mettendomi un panno sul viso e quando lo fecero, come mi dissero in seguito, il cuore cessò di battere. Allora non sapevo che questo era quanto mi era successo, ma nel momento in cui accadde fu una vera esperienza. Per prima cosa lo descrivo proprio come l'ho provato allora. Sentii un suono squillante, un suono molto ritmato. Poi mi sono trovato a muovermi in quel, questo le sembrerà strano, dice la persona, in quello spazio lungo e buio. Sembrava un canale sotterraneo o qualcosa del genere, non riesco a descriverglielo. Mi spostavo sempre al ritmo di quel suono metallico verso una luminescenza che si faceva più distinta man mano fino a diventare luce. Thank you. E ancora, mi trovai in un vuoto nero, questa è un'altra testimonianza, buio, difficile spiegare, mi pareva di muovermi in un nulla che era soltanto una profonda oscurità. Ero consapevole, sì, ero perfettamente consapevole di quanto accadeva. Mi pareva di essere in un cilindro senza aria, come un essere in un limbo, per metà di qui e per metà di là. E un altro ancora. Provai la sensazione di muovermi in una valle profonda e buia, l'oscurità era tanto profonda e impenetrabile che non potevo vedere nulla, ma era l'esperienza più meravigliosa e libera da preoccupazioni che si possa immaginare. E un'altra. Una sensazione di pace, quiete profonda, nessuna paura. Mi ritrovai in una galleria fatta di cerchi concentrici. Un altro racconta, avevo 17 anni, mio fratello e io lavoravamo in un Luna Park. Un pomeriggio decidemmo di andare a nuotare e parecchi altri ragazzi vennero con noi. Qualcuno disse, attraversiamo il lago a nuoto. Io lo avevo fatto spesso, ma quel giorno non so perché andai a fondo, verso il centro del lago. Continuavo ad andare su e giù e di colpo mi sentii come fuori dal mio corpo, isolato, solo nello spazio. Ero fermo allo stesso livello del mio corpo e vedevo il corpo nell'acqua a una quindicina di centimetri da me che andava in su e in giù. Vedevo il mio corpo da dietro, leggermente verso destra, eppure continuavo a sentirmi in possesso di una forma corporea completa, pur essendo fuori dal mio corpo. Provavo una sensazione di leggerezza quasi indescrivibile. Mi sentivo una piuma. Ricordate l'idea di lasciare perdere 40 kg di caniche d'acqua, eh? Il corpo materiale sottile è un corpo, tale e quale, un corpo che è fatto di elementi materiali più sottili, che mantiene una individualità precisa e che ci mantiene soprattutto la coscienza, che poi è falsa, della nostra identità. Questo falso ego, appunto, in accordo all'antica conoscenza vedica, è proprio il limite e la prigione della nostra percezione. Perché? Perché noi non siamo né il corpo grossolano, che questi personaggi dicono di avere visto staccati da loro, dal di fuori, né siamo nemmeno quel corpo che dicono ancora di mantenere come coscienza. Siamo dentro anche quel corpo, e come siamo usciti dal primo di corpo, dobbiamo uscire anche dal secondo. E chi esce anche dal secondo, che è un corpo fatto di mente e di idea di identità e di intelligenza? Chi esce? La persona finalmente libera, la jiva in sanscrito, l'anima.
Chaitanya Devam hat Christopher Dahl sagen den Tag wie die Schakan tanzen. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
un'altra testimonianza. Una donna ricorda: circa un anno fa venni ricoverata in ospedale in seguito a scompensi cardiaci e la mattina successiva al ricovero, mentre ero a letto, cominciai a avvertire un dolore al petto. Chiamai le infermiere, quelle vennero a cominciarono a darsi da fare. Stavo male, sdraiata, supina, così mi voltai e mentre lo facevo mi mancò il respiro e il cuore cessò di battere. Le infermiere gridarono: emergenza, emergenza, e intanto io mi sentii uscire dal corpo e scivolare tra il materasso e la sponda laterale del letto. Mi parve di passare attraverso la sponda, giù fino al pavimento. Poi cominciai a innalzarmi lentamente. Mentre mi innalzavo, vidi altre infermiere che entravano correndo nella stanza, circa una dozzina. In quel momento il mio medico curante faceva il giro di visite in ospedale, così lo chiamarono e vidi entrare anche lui. Ho pensato: chissà che cosa ci fa qui. Continuai a salire fino al punto dove era fissato l'impianto della luce. Lo vidi di fianco, con assoluta chiarezza, e più su ancora. Poi mi fermai, galleggiando lentamente, appena sotto il soffitto e continuando a guardare in giù. Mi sentivo come un foglio di carta che qualcuno avesse soffiato fino al soffitto. Li vidi rianimarmi stando lassù. Il mio corpo era steso sul letto, bene in vista, e tutti gli stavano radunati intorno. Sentii un'infermiera che diceva: «Mio Dio, è morta!» mentre un'altra si curvava per farmi la respirazione bocca a bocca. Mentre lei era curva su di me, io guardavo la sua nuca. Non dimenticherò mai com'erano i suoi capelli, tagliati corti. Non dimenticherò mai che vidi che portavano dentro un apparecchio e mi applicavano gli elettrodi al petto. Quando lo fecero, il mio corpo sussultò sul letto e sentii ogni osso del mio corpo scricchiolare, del corpo che era rimasto nel letto, non mio. Era una cosa orribile. Mentre vedevo tutta quella gente laggiù che mi martellava il petto, mi strofinava le braccia e le gambe, pensavo: ma perché si danno tanto da fare? Adesso sto bene. Benissimo, siamo arrivati in fondo a questo spazio, ma l'argomento non è esaurito e lo riprenderemo in una successiva puntata. un altro programma di frontiera, di confine, così come abbiamo detto all'inizio, al confine fra le nostre percezioni d'abitudine e le percezioni che non siamo abituati a considerare, ma che pure sono reali, come reali sono le informazioni che l'antica cultura vedica attraverso i testi cui noi ci riferiamo e che proponiamo continuamente, testi come lo Srimad Bhagavatam o la Bhagavad Gita, ci danno intorno alla vita e alla morte. Stiamo facendo questo discorso riportando l'esperienza di alcuni giovani ricercatori americani che hanno compilato dei libri che stanno avendo grande successo, di testimonianze di gente raccolta da gente data clinicamente morta che per una serie di circostanze o motivi differenti di volta in volta è poi tornata alla coscienza raccontando l'esperienza di quei minuti di, tra virgolette, morte. Il primo dato che risulta da questa veloce analisi che abbiamo fatto insieme è l'assoluta conferma della dinamica che l'antica conoscenza vedica e noi nella coscienza di Krishna che viviamo, appunto usiamo come riferimento questa antica conoscenza, la conferma del fatto che all'istante della cosiddetta morte c'è un'assoluta continuità di coscienza. La conferma del fatto che esiste un altro corpo, un corpo materiale sottile che questa gente definisce in un modo che non sa definire, ma comunque una sensazione di essere in un corpo, anche se il corpo vero, quello grosso, quello morto, lo vedevano nel letto, nella strada, fra i rottami dell'automobile, ovunque. Comunque questo è tutto per oggi, l'appuntamento è alla prossima puntata per continuare in questa interessante analisi. Questo è un programma di Krishna Chaitanya Das che vi saluta. Hare Krishna.